Con cittadini, buonasera. Abbiamo aspettato la fine della messa. Do subito la parola all'avvocato Antonella Marinaro, assessore in carica.
Grazie sindaco. Carissimi amici e concittadini, è mio desiderio iniziare il mio intervento rivolgendo a voi tutti e ad ognuno di voi un affettuoso saluto. È per me un motivo di orgoglio essere qui in questa splendida piazza e parlare come assessore uscente e come candidato al Consiglio Comunale per la prossima consigliatura, augurandomi che ancora una volta possiate darvi la possibilità di occuparvi con dedizione e spirito di servizio dei problemi e delle prospettive di questa città. Il nostro è un percorso che non può e non deve essere interrotto, un discorso ancora aperto che deve essere portato avanti da chi lo ha iniziato. Io non sono nata a Cefalù, però ho scelto di viverci. Qui ci vive la mia famiglia, che ringrazio per il sostegno che mi ha dato in quest'anno, e qui ho stabilito la sede della mia attività professionale. Quando si sceglie un posto, un luogo dove vivere, lo si ama come se fosse il proprio. Quindi non accetto queste demarcazioni di cefaludesi doc e non cefaludese. Io sono una cefaludese doc, tutti siamo cefaludesi doc. Ho iniziato la mia esperienza amministrativa con Saro Lapunzina sindaco nel 2012 e ringrazio la fiducia che mi ha concesso nel tenermi nella sua giunta per 5 anni consecutivi. Però oltre alla sua fiducia, io ho sentito forte la fiducia della gente, la fiducia del popolo, e mi sono sentita per questo l'assessore della gente, l'assessore del popolo. Quando io camminavo all'inizio del corso, mi fermavo, salutavo tutti e la gente si straniva, diceva: ma come assessore, lei saluta tutti? Sì, saluto tutti, così li conosco, così mi presento, così con loro inizio un discorso. Oggi ci sto un'ora per fare Piazza Garibaldi, Piazza Duomo, ma continuo a salutare tutti e nessuno più si stupisce. Permettetemi di ringraziare brevemente i miei compagni di percorso, quelli che hanno composto la giunta nella prima formulazione, il dottore Curcio, l'architetto Cefalù e la dottoressa Leonardis, e quella dell'attuale composizione, Enzo Terrasi, Enzo Garbo e Peppe Genovese, e le nostre consulenti, fra tutti Angela Macaluso e Salva Mancinelli. E vorrei ringraziare, proprio perché finisco un discorso, gli impiegati comunali e i funzionari che hanno lavorato con spirito di abnegazione. Io in questo mandato mi sono occupata di tante deleghe. Una fra tutte io l'ho chiamata la delega oscura, che è la delega al contenzioso agli affari legali. Questa delega è quella in cui maggiori sono stati ed evidenti sono state le problematiche che hanno afflitto il Comune, poiché in una generalizzata situazione di marasma contabile il Comune era considerato un soggetto debole e ha dovuto subire gli attacchi dei creditori, ha subito gli attacchi di gente senza scrupolo che del Comune ha fatto un bancomat, ha dovuto subire gli attacchi di coloro che per strategia processuale hanno deciso di allontanare il momento del pagamento di quanto devono al Comune. Il sindaco la volta scorsa ha snocciolato i numeri della spesa del contenzioso. Io li voglio ricordare, ma per fare un discorso più ampio. Nei 3 quinquenni, i 2 che ci hanno preceduto e questo, la spesa per il contenzioso è stata, fra il 2000 e il 2007, 1.963.000 euro, fra il 2007 e il 2012, 1.702.000 euro, fra il 2012 e il 2017, 1.280.000 euro. Questo è un dato rilevante. Rispetto al primo quinquennio abbiamo risparmiato nella spesa del contenzioso oltre 600.000 euro, ma è un dato che non dice molto se non lo paragoniamo al fatto che nel tempo il numero dei contenziosi è cresciuto. E allora come abbiamo fatto a contenere la spesa? Siamo stati più attenti, abbiamo chiamato i nostri colleghi che hanno difeso l'ente e con la loro collaborazione abbiamo ottenuto di pagare parcelle con il minimo della tariffa. E poi non abbiamo pagato parcelle di 40-50 mila euro, non le abbiamo mai pagate. E abbiamo subito tanti contenziosi. Il dato inconfutabile è questo, e non ci sono né mezze verità né mezze bugie, noi non le diciamo, questi sono dati oggettivi. La spesa è diminuita e si è invertita pure la tendenza. Prima nelle aule di giudiziaria noi eravamo lo zimbello di tutti, perdevamo tutte le cause. Ah, chi c'è per il comune di Cefalù? Vabbè, tanto il comune perde, perdevamo sempre, abbiamo invertito anche la tendenza, il comune è una notizia, vince anche. In relazione al contenzioso abbiamo dato dei segnali forti, abbiamo deciso, e questo è un fatto anche diciamo di un fatto morale, un fatto di attenzione verso la legalità, abbiamo deciso di costituirci parte civile nei reati che devastano il nostro territorio, che sono i reati di natura urbanistica. Ci siamo costituiti parte civile, siamo stati ammessi nel processo contro i funzionari infedeli nella questione dei lidi e ci siamo costituiti parte civile nel processo contro le mafie delle Madonie, Black Cat, con l'assistenza del centro studi Pio La Torre. Certamente non potrò parlare di tutte le deleghe, ma voglio spendere una parola per le altre deleghe che sono la cultura e le associazioni. La cultura che ho avuto nella prima parte di questo mandato, che era forse la più bella delle deleghe, perché insieme alle associazioni noi abbiamo svegliato Cefalù. Cefalù dormiva, Cefalù era in un torpore. E allora le associazioni, in un contesto anche di poche risorse, si sono rimboccate le maniche, hanno organizzato gli eventi, noi li abbiamo patrocinati, li abbiamo sostenuti. Non c'è stata un'associazione che non ha avuto la concessione di un luogo pubblico, non c'è stata un'associazione che non abbia avuto la concessione del teatro, dell'ottagono, del suolo pubblico, del castello Bordonaro, di tutti, della Corte delle Stelle, o alla quale non abbiamo dato un sostegno anche in termini di pagamento SIAE o amplificazione. Loro ci hanno dato una mano, noi li abbiamo sostenuti e non abbiamo fatto patire a Cefalù la tristezza di non poter avere soldi da destinare agli eventi. Abbiamo organizzato anche tantissimi eventi di grande spessore. Io voglio ricordare la mostra del professore Forte, del professore Danna, del compianto Saromileo, e abbiamo ospitato anche un seguimento della Biennale che ha arricchito il nostro, degli incisori che ha arricchito il nostro patrimonio. Ci hanno regalato 110 opere fra acqueforte ed incisioni che oggi sono state esposte grazie alla collaborazione di Rosalia Liberto al Comune. Abbiamo presentato tanti libri, abbiamo incoraggiato tutti, c'è una fioritura di espressioni artistiche in questa città che non c'era mai stata. E questo è un dato. Ricordo ancora, per parlare di un aneddoto, quando abbiamo concesso per le prime volte il Teatro Cicero una manifestazione di poeti e di scrittori, il compianto Nino Ranzino mi ha ringraziato, mi ha regalato anche un libro, perché vedeva quel palco come un sogno irraggiungibile. E invece noi, aprendo il teatro, abbiamo deciso di raggiungere e fare raggiungere i sogni a tutti quelli che lo vedevano come un sogno. Per le associazioni abbiamo anche istituito la consulta delle associazioni, che è un organismo che a poco prenderà piede. Mi sono occupata di tante cose, ma vorrei parlare anche brevemente del sociale. A Cefalù purtroppo ci sono molte situazioni familiari e personali di grande sofferenza. I nostri servizi sociali sono molto attenti. Noi da sempre cerchiamo di distribuire le risorse disponibili con aiuti, con sovvenzioni, istituendo il servizio civico, pagando qualche locazione, integrando le rette di chi è da solo e non può neanche andare in una casa di cura. Siamo comune capofila per quanto riguarda i finanziamenti che arrivano per quanto riguarda i comuni del distretto 33, per i finanziamenti che vengono destinati alle fasce deboli, che sono gli anziani e i minori. Ma in tutto questo facciamo anche dell'altro, perché il giudice tutelare a noi amministratori ci nomina come amministratori di sostegno di gente di cui non si occupa nessuno, come tutori di bambini che non hanno nessuno e come tutori di adulti incapaci. E facciamo anche questo. Non ci siamo mai sottratti a questi impegni. Ci sarebbe molto da parlare, ma molto ne parlerà il sindaco e gli altri relatori per quanto riguarda i beni comunali, il dissesto, il bilancio, il piano regolatore, le risorse che sono ritornate al comune, parcheggi in rocca, ma queste cose le sapete tutte. Però noi vogliamo dirvi una cosa, che noi vogliamo continuare ad amministrare questa città. Noi ci vogliamo proiettare nel futuro, con le carte in regola, perché come dice il mio amico, è nel futuro che vivremo, a quello dobbiamo pensare. E allora vi invito a leggere il programma elettorale, lì abbiamo esposto tutte le nostre convinzioni e tutto quello che vogliamo fare per questa città, perché questa città merita di essere lanciata nel panorama regionale, nazionale, comunitario e internazionale. Perché il programma ci deve proiettare nel sogno. Vedete, io ritengo che un programma sia una linea guida a cui ci si deve ispirare per amministrare, però il programma deve contenere l'utopia, non deve essere un compitino facile, per cui poi si dice alla fine io ho realizzato il programma, ma se hai fatto un compitino facile che cosa hai fatto? Nulla. Grande deve essere l'obiettivo e grande deve essere l'impegno, perché è più difficile realizzare un obiettivo, più grande è la soddisfazione, e anche se si realizza a metà di quell'obiettivo significa che si è davvero concluso tanto. Cittadini, non bisogna disperdere il patrimonio di risorse umane e di esperienza che si è accumulato in questi anni di amministrazione onesta. Oggi Cefalù riparte da questo. Oggi Cefalù è un comune normale, un comune che sta definendo il suo percorso di risanamento, che ha gli strumenti finanziari con i quali si può amministrare. Sento da più parte dire che le altre liste hanno i giovani, anche noi ce li abbiamo i giovani, abbiamo il movimento Controvento che appoggia il consigliere Iuppe, è fatto tutti di giovani ed è un movimento che non è stato costituito per queste elezioni, c'è sempre, si è occupato sempre di politica. Noi abbiamo i giovani e meno giovani, abbiamo creatività e sogno, abbiamo realtà di cui dobbiamo avvalerci. Devo essere più breve, devo chiudere. Allora, io avrei voluto parlare di più, ma le lancette dell'orologio, il mio è uno sboccio di modico valore, mi dice che il tempo scorre inevitabile e devo chiudere. E allora volevo dire brevemente questo, che siamo stati baciati della natura, Cefalù e Sant'Ambrogio, che sono opere prime del creatore, abbiamo di tutto, arte, storia, cultura, mito, natura, siamo una meta turistica, se arriva un turista non possiamo mettere le sbarre all'ingresso del paese, accogliamolo, se cammina a torso nudo nel corso, invece di fotografarlo e metterlo sui social, invitiamolo a vestirsi, ci ringrazierà. Allora, devo concludere, parlerò in un'altra occasione, ve lo prometto. Allora, non era una mia nessuna promessa. Allora, vedete, quando si tratta di scegliere, io credo che la gente sappia cosa deve scegliere. La gente sceglierà questa squadra. La gente conosce la formazione di tutta questa squadra, conosce il sindaco e che sindaco, gli assessori che non devono essere votati. Votate per i soli candidati al Consiglio Comunale. La gente sceglierà di non interrompere questo percorso intrapreso perché abbiamo amministrato con serietà ed onestà. E non è onesto dire sto sindaco che ha fatto, sta amministrazione che ha fatto, perché questo è sotto gli occhi di tutti, basta telefonare, capire, guardarsi intorno, si vede quello che abbiamo fatto. Un'amministrazione deve essere giudicata per quello che fa e non per quello che dice. E voi stavolta avete tutte le credenziali per poter scegliere bene, perché coloro che si affacciano alla politica non sono nuovi alla politica. E allora voi avete la possibilità di scegliere tra un'amministrazione che ha fatto, ma purtroppo non ha detto ciò che ha fatto. Potete scegliere poi tra un'altra amministrazione che non ha fatto e non ha detto, e quindi è passata silentemente. E potrete scegliere tra un'amministrazione che ha detto tantissimo, perché si è anche avvalso di consulenti esterni interni, ma ha agito nella convinzione che l'interesse collettivo sia la somma di singoli interessi privati. E allora, voi avete tutti gli elementi per scegliere serenamente, per scegliere questa squadra, per darci la possibilità di continuare e di scegliere, devo chiudere, mi dice, di scegliere. Sarò la Punzina, nuovamente sindaco innamorato di questa città e la sua squadra che lo sostiene. Grazie.
Grazie avvocato, scusami che ti ho interrotto più volte. Colgo l'occasione per salutare, perché è un dovere da parte mia, il mio collega sindaco di Motta, che è Nunzio Marinaro, che è qui. La parola all'avvocato. All'avvocato Giovanni Uppa.
Sfatiamo subito un mito, così poi non ci torniamo più. Da più parti, dopo la mia scelta di appoggiare Saro La Punzina, sindaco di Cefalù, sono partiti gridi all'incoerenza. Ma come? Sei stato all'opposizione 5 anni e adesso decidi di appoggiare il sindaco a cui hai fatto opposizione? Beh, chi dice questo è certamente un detrattore. Chi dice questo certamente è stato molto poco attento a quella che è stata la mia attività di consigliere di opposizione. Io non ho fatto la guerra a Saro La Punzina. Saro La Punzina non era un mio nemico. Semplicemente gli elettori nel 2012 decisero a me di affidare il ruolo di consigliere di opposizione, a Saro La Punzina quello di sindaco della città. E se chi dice questo fosse stato più attento già il 1° maggio del 2012, quando comiziai in questa piazza, avrebbe capito che questo era il modo in cui io ho inteso e avrei inteso e poi ho inteso in questi 5 anni il ruolo del consigliere di opposizione. Il consigliere d'opposizione non è il nemico dell'amministrazione, il consigliere di opposizione deve essere l'occhio attento, l'occhio critico, l'occhio vigile sull'amministrazione attiva, se il caso deve anche appoggiare le scelte dell'amministrazione quando le ritiene utili per il bene della collettività. Quando non le ritiene utili ha il dovere di denunciare quella scelta e di non votarla e di non appoggiarla. Antoniella ha voluto ricordare il movimento Controvento che mi sostiene sin dal 2012 e che senza il quale non avrei certamente potuto portare avanti la mia attività di consigliere, che si è nutrita di oltre 150 interrogazioni, non le ho più contate a un certo punto, oltre 20 richieste di inserimento di punti all'ordine del giorno, spesso condivise anche con i consiglieri della maggioranza, perché se il tema era il servizio idrico integrato, non poteva essere e non può essere quello un tema che deve dividere la città, quello deve essere un tema che ci deve unire e che nei prossimi 5 anni dobbiamo certamente cercare di risolvere insieme, come abbiamo cercato di risolverlo insieme, maggioranza e opposizione, nei 5 anni che sono trascorsi. Vedete, in questi 5 anni ho più volte proposto al sindaco delle idee. La prima che mi viene è quella della rotonda di via Gibilmanna. Noi l'abbiamo presentata il 13 giugno del 2013. Il sindaco, una volta reperite poi le somme necessarie per farla, ha realizzato quella rotonda. Questa è stata una proposta di un consigliere dell'opposizione, il sindaco l'ha accolta. Il famoso finanziamento Poi Energia, finanziamento che ha consentito di migliorare l'efficientamento energetico in alcuni immobili comunali, porta il nome di un tecnico, che è l'ingegnere Caramazza, che è un esperto di bandi di questa natura, che abbiamo presentato noi al sindaco. Avremmo potuto fare una cosa semplicissima, siccome eravamo veramente stretti con i tempi, avremmo potuto fare silenzio, passava il periodo del bando e poi avremmo denunciato alla città che il sindaco non era riuscito ad avere quel finanziamento. Invece no, da consigliere di opposizione ho ritenuto di dover segnalare al sindaco l'ingegnere Caramazza: sindaco, questo è un soggetto che è in grado di risolvere il problema, di preparare i progetti, è un professionista serio, perché non lo utilizziamo? Perché non ci dobbiamo prendere questi 160.000 euro a base d'asta per poter risolvere un problema di efficientamento energetico in alcuni immobili della città? L'ho fatto da consigliere di opposizione. Vedete, incoerente sarei stato se all'indomani delle elezioni, nel 2012, avrei deciso per una poltroncina diretta o indiretta a qualche amico o qualche compagno di cordata di passare con la maggioranza del sindaco. Invece no, siccome la gente mi aveva voluto e votato all'opposizione, lì sono rimasto per 5 anni. Oggi rimetto la mia scelta agli elettori. Deciderete voi se sono stato incoerente, deciderete voi se ho lavorato bene in questi 5 anni, non sarà certo il salto della quaglia che qualcuno vuole decantare su Facebook a, come dire, superare il volere degli elettori. Vedete, è importante, lo faccio da consigliere, lo faccio forse anche per un po' di deformazione professionale, io devo difendere l'operato di questo consiglio comunale, di tutto il consiglio comunale, dal 2012 ad oggi, maggioranza e opposizione. Questo è un consiglio che ha avuto non poche difficoltà. Noi ci siamo insediati a maggio del 2012 e subito ci siamo insediati con una spada di Damocle sulla testa che si chiamava fase di predissesto. Ma non una fase di predissesto dettata da un'interpretazione politica di un numero, era la Corte dei Conti che ci scriveva sistematicamente su tutto, il ricordo la deliberazione numero 3 della Corte dei Conti, credo fosse proprio del 2012, nella quale la Corte dei Conti scandiva in maniera precisa cosa era successo da un punto di vista finanziario nei 5 anni precedenti, dal 2007 al 2012, al comune di Cefalù. E lo sapete cosa ci dice la Corte dei Conti? Ci dice: consiglio comunale insediato nel 2012, tu ti devi riapprovare il bilancio del 2008, il bilancio del 2009, il bilancio del 2010, il bilancio del 2011, 4 bilanci che non ci appartenevano, 4 bilanci dei quali non conoscevamo neanche un mezzo numero, non un numero intero, neanche una frazione. Ce li siamo dovuti riapprovare, perché quella era una di quelle misure che la Corte dei Conti riteneva necessaria per vedere se si poteva in qualche maniera scongiurare la dichiarazione del dissesto. Sempre in quella delibera la Corte dei Conti ci dice: ricorda che uno dei problemi per cui tu te ne potrai andare in dissesto, poi purtroppo ci siamo andati, nasce dal fatto che hai ceduto il servizio elettrico, hai ceduto il servizio idrico. Queste erano due fonti che certamente non portavano guadagno probabilmente al comune di Cefalù, ma consentivano al comune di Cefalù, ce lo diceva la Corte dei Conti, di avere liquidità, di avere cassa e quindi di far girare i soldi e di poter pagare probabilmente in tempo i creditori che giustamente bussavano alla porta del comune di Cefalù. Se non avevamo cassa, se non avevamo liquidità, non parlo dei debiti fuori bilancio, non c'entra, parlo del cassetto del comune, dicevo, apri il cassetto e vediamo se ci sono i soldi. I soldi non ce n'erano, non c'era liquidità. Se non c'è liquidità, il comune è costretto a fare il ricorso alla anticipazione del tesoriere. Ve la spiego ancora più semplice, tutti voi avrete certamente un conto corrente, tutti saprete che significa scopertura bancaria. Quando in una famiglia non ci sono soldi nel conto corrente, la banca ti fa un fido e ti concede di utilizzare i suoi soldi, salvo poi rimborsarli con gli interessi però. Questo è quello che succedeva al comune di Cefalù, è quello che è successo fino a gennaio del 2012, quindi fino alla precedente amministrazione, prima di Saro Lapunzina. Gennaio 2012, il comune di Cefalù a credito siciliano aveva soldi per meno 4.129.000 euro erotti, significa che il comune di Cefalù aveva utilizzato la scopertura bancaria per oltre 4 milioni di euro, perché non aveva liquidità di cassa, perché non aveva soldi in cassa. Eppure, nonostante la mancanza di soldi, al comune di Cefalù si continuava a spendere e espandere. Vedete, questo dato muta in maniera veramente significativa, e ve lo dice un consigliere di opposizione che quel dato lo ha seguito e lo ha guardato con occhio veramente critico e non condizionato all'appartenenza alla cordata di Saro Lapunzina. Quel dato è migliorato negli anni sino ad arrivare al 30 marzo del 2017, dato certificato dai revisori dei conti e dal ministero, più 3.768.000 euro. Qui c'è un'operazione di quasi 8 milioni di euro in meno di 5 anni. E di certo questa operazione non l'ho fatta io, do atto all'amministrazione della Punzina di essere riuscito in questa importantissima operazione. Oggi il comune di Cefalù gode di una disponibilità economica presso il suo tesoriere e non facciamo più ricorso all'anticipazione di cassa, non perché non ce la danno, certo non ce la danno perché non ne abbiamo bisogno, se ne avessimo bisogno probabilmente ce la darebbero, ma non ne abbiamo bisogno perché finalmente la cassa corrente del comune di Cefalù è in positivo, non è in negativo. Vedete, io in questi 5 anni ho preso atto di queste operazioni. Non c'è dubbio che molto di più poteva essere fatto, lo abbiamo fatto notare più volte, molto di più si dovrà fare, ma io nutro forti speranze in questa nuova compagine che si è venuta a formare attorno al sindaco La Punzina. Poi, vedete, quando uno sceglie, io sono stato un cestista, quando uno sceglie di giocare a basket, a calcio, quello che sia, la squadra se la deve scegliere, la squadra ti deve piacere. A me questa squadra piace veramente, veramente tanto. Mi piace veramente tanto perché in questa squadra, me compreso, mi ci voglio mettere, vedo solo facce pulite, vedo solo gente che come me in questi 5 anni ha lavorato per il bene della collettività. Vedi sindaco, lo dissi sul palco del 2012, lo hai potuto constatare in questi 5 anni. Io non sono stato l'uomo del no a tutti i costi solo perché ero consigliere di opposizione, ma devo dirti che non sarò, se ce la farai e sono certo che ce la farai, non sarò l'uomo del sì a tutti i costi solo perché ora sono con te. Sai benissimo che non potrò mai alzare la mano solo perché appartengo ad una squadra. Questo spero che sia di stimolo per te e per l'intera compagine. Noi abbiamo un dovere grossissimo. Il dovere è quello di continuare nel percorso positivo che è stato iniziato in questi 5 anni e consentimi anche con l'aiuto dell'intero Consiglio Comunale. Non dobbiamo dimenticare le nottate che tutto il Consiglio Comunale ha passato nell'aula consiliare, anche fino a tarda notte, fino alle mattinate, per riuscire a scongiurare il dissesto finanziario. Non c'è stato mai, io non lo ricordo, penso che non mi potete smentire sul punto, mai un comportamento veramente ostruzionistico da parte di nessuno dei consiglieri quando si trattava di temi veramente delicati come potevano essere quelli del dissesto finanziario o altri temi che interessavano l'intera città. Questo è un merito, credo che ne parlerà meglio di me il Presidente del Consiglio Comunale. Penso che questo è un merito che vada all'intero Consiglio Comunale in tutta la sua compagine così come è stata composta nel quinquennio dal 2012 al 2017. Certo, passa il tempo, ognuno poi fa le sue scelte, che non credo possano essere quelle di nessuno criticabili, possono non essere condivise, ma criticabili certamente no. Per cui quello che dico è che la strada che è stata segnata da Saro La Punzina in questi 5 anni io ritengo che sia quella veramente giusta per rilanciare in maniera seria e concreta la nostra città. Quindi tutti insieme per Cefalù con Saro La Punzina. Grazie.
Grazie avvocato Giovanni Uppa. La parola all'attuale Presidente del Consiglio Antonio Franco. Cari concittadini e care concittadine, l'emozione è come quella della prima volta, ve lo posso assicurare, perché l'11 giugno non decideremo il destino di ciascuno di noi, decideremo il destino di questa città e la possibilità di mettere a frutto un percorso virtuoso che in questi 5 anni, con fatica, con umiltà, con abnegazione costante, tutti quanti abbiamo potuto delineare. Quando ho deciso di ritornare a candidarmi, a mettere la mia faccia, a chiedervi il voto per ritornare in Consiglio Comunale, l'ho fatto perché mi risuonano nelle orecchie e allora mi hanno risuonato nelle orecchie le seguenti parole: nella vita non contano i passi che fai, né le scarpe che usi, ma le impronte che lasci. Queste sono le parole del candidato Fabrizio Piscitello, che ha voluto mettere come insegna della sua candidatura a sindaco. Sono parole di un anonimo, io le ho trovate in una raccolta di frasi non meglio identificate su internet. Però vedete, in ognuno di noi, quando sceglie dei simboli, secondo me agiscono delle caratteristiche quasi subliminali. Non conterà la marca delle scarpe, ma tutti noi ci siamo accorti di che tipo di impronte ha lasciato l'ingegnere Piscitello quando ha amministrato questa città per 10 anni come vice sindaco di Simona Vicari, come assessore al bilancio di questa città. Le ha delineate in un modo chiaro e netto una persona alla quale nessuno potrà attribuire l'etichetta di essere stato dalla parte nostra o dalla parte di una parte di questa città. L'ispettore Vallante concludeva la sua relazione nel 2007 con le seguenti parole: le casse dell'ente hanno dovuto sopportare una gestione quantomeno approssimativa, che talvolta si è espressa attraverso fenomeni eclatanti. Più in generale è stata rilevata una situazione di assoluto disordine contabile. In altra parte si è usata l'espressione marasma, che ha coinvolto il comune di Cefalù e della quale esso ancora paga le conseguenze. Quali conseguenze le abbiamo sentite tutti quanti sulla nostra pelle, cari concittadini? Quel marasma contabile, quel disordine finanziario ha accompagnato il resto degli anni di questa città come un peso su ciascuno di noi e anche sui nostri figli. Certamente le impronte che hanno lasciato coloro che si ripropongono alla guida di questa città a distanza di anni sono delle impronte inquietanti, sono delle impronte che assomigliano molto a quelle che quando uno ha pulito la stanza vede entrare qualcun altro che ha le scarpe sporche e non può entrare in quella stanza, non ne ha il diritto. E quindi come tale noi rispondiamo punto su punto ad ognuna delle argomentazioni dei nostri avversari, perché abbiamo la coscienza a posto. Abbiamo la coscienza a posto che ogni giorno i nostri cittadini hanno potuto incontrarci, hanno potuto parlare con noi, tutti hanno avuto il nostro numero di telefono, il nostro riferimento, nessuno dei cittadini è stato lasciato fuori dalla porta, neanche a fare quell'anticamera che spesso facevano quando c'erano altri signori che governavano questa città. Nei 5 anni precedenti alla nostra amministrazione c'è stata una situazione di fermo biologico, una situazione nella quale forse qualche bruschetta di un famoso assessore è stata smerciata come evento culturale. Ma noi ci ricordiamo bene la consegna degli impianti idrici al lato, quando tanti comuni fecero una lotta per la quale anche il Consiglio Comunale, quel Consiglio Comunale di cui io e l'attuale sindaco ci onoriamo di aver fatto parte, e che gli avevano detto di non consegnare all'unanimità. Ci ricordiamo tutti un lampione acceso e 10 no, una Cefalù spenta, come le argomentazioni di chi oggi da questo palco tenta di difendere un'epoca come se fosse d'oro, geni incompresi della politica. E nessuno in questa città si può permettere di candidarsi e mettersi su questo palco e dire che ha una purezza sulla propria pelle di tanti anni. Anche coloro che si presentano anche oggi come i puri e coloro che vorrebbero amministrare questa città, la regione, la nazione, hanno un passato e noi ce lo ricordiamo bene. Io sono qui anche perché ognuno di noi deve avere un ruolo. Il mio è il ruolo, anche se modesto e umile, di memoria storica. Molti di quelli che saranno candidati, anche con la lista che si ritiene la più nuova di tutte quante, erano o sotto o sopra il palco di Simona Vicari. Il 75% di quel gruppo di persone ha inneggiato a quella politica. La differenza di base è che coloro che ci hanno preceduto per tanti anni hanno speso. Noi ci siamo spesi. Noi non abbiamo esitato un minuto a mettere in gioco le nostre energie, la nostra forza, le nostre famiglie, i nostri affetti, la pazienza di tutti coloro che ci hanno voluto bene in questi anni e ci hanno accompagnato e capito quando noi abbiamo messo prima di tutto i cittadini di questa città. In sala consiliare ho avuto l'onore e il piacere di ospitare oltre 200 eventi, non solo culturali, ma sociali, di qualunque tipo, dei professionisti, di tutte le associazioni di questa città. Strutture, sogni, bisogni della città e del territorio sono stati discussi, sono diventati il patrimonio di tutti noi, sono diventate le assi portanti del programma di governo dei prossimi 5 anni. Noi lo dobbiamo alle associazioni, lo dobbiamo a questa città operosa, intelligente e costruttiva. Lo dobbiamo perché da questo palco sono arrivati gli insulti per queste associazioni. È stato detto che erano gli amici di turno che ricevevano il teatro o altre strutture. Sono state offese centinaia di persone che hanno organizzato eventi, manifestazioni, riflessioni, contributi di grande portata e di grande qualità. Dove sono stati questi signori che ora si candidano a governare la città? Dove sono stati quando c'era da rimboccarsi le maniche gratuitamente, da costruire gratuitamente un percorso difficile? Bisogna vergognarsi quando per decenni quel teatro comunale è stato tenuto in condizioni di chiusura o veramente di assegnazione a qualche amico di turno, e quando ancora viene tenuto, è stato tenuto senza l'agibilità completa. È da ringraziare questo sindaco, l'assessore Garbo, che si sono impegnati per poter ottenere, dipanare questa matassa e stanno per portarla a definitiva soluzione. Ma perché? Perché vi parlo della cultura? Perché vi parlo dei movimenti culturali, delle capacità culturali di questa città? Perché questa città vivrà di cultura, vivrà di turismo e di cultura, vivrà e deve vivere di queste energie straordinarie che hanno sempre distinto Cefalù all'interno di questo territorio e di tutta la regione siciliana. Cefalù è città di scuole, di cultura, di manifestazioni, di eventi. Noi abbiamo provato a metterle a regime e a costruire un percorso virtuoso. Ci riusciremo ancora in maniera più forte, più approfondita, più capillare. Le faremo diventare occasione di lavoro, giovani. Le faremo diventare occasione di sviluppo e di progresso per tutti quanti. Non credete a quelli che in questi giorni vi promettono i lavori sottopagati, forse in nero, occasionali, periodici, che certuni vi vogliono spacciare come cambiamento della vostra vita. In questa città, nei prossimi anni, ci sarà spazio per tutti, perché una volta che si sono messi, e l'ha detto bene il consigliere Iuppa, a frutto tutti quei momenti necessari per ripartire da un punto di vista finanziario, i prossimi anni si aprono con prospettive diverse, con prospettive per tutti quanti di poter avere accoglienza delle proprie proposte e di poter portare avanti il nome di Cefalù. Sì, è vero, ho avuto il più grande onore, dopo quello di Saola Punzina, di essere sindaco di questa città, di essere il presidente del consiglio di questa città. Sono orgoglioso di aver avuto un consiglio comunale che ha affrontato tematiche difficili, che ha dibattuto, che ha litigato, che ha fatto le 3 di notte, che si è messo nelle condizioni di poter approvare i bilanci che l'amministrazione Guercio aveva perso anche per strada, di tracce non se ne trovavano più, e ha potuto rimettere in asso tutte quelle che erano le realtà finanziarie di questa città, collaborando con l'amministrazione La Punzina. Non ci può essere contrapposizione fra le due istituzioni del paese, non ci può essere contrapposizione fra il consiglio comunale e il sindaco quando c'è da lavorare per risollevare una città. Sono orgoglioso di quei consiglieri comunali che hanno favorito l'approvazione degli atti per la ricostruzione della nostra città, per rimettere in moto un percorso virtuoso. Sono orgoglioso in particolar modo, me lo dovete consentire però, di quei consiglieri comunali che hanno compreso come, stando insieme, uniti, a sostegno del sindaco Saola Punzina, abbiamo ancora più potenzialità per poter costruire una Cefalù migliore. La scelta di Giovanni Iuppa, la scelta di Gioacchino Barranco, la scelta di tutti coloro che da percorsi diversi, e voglio citare Cesare Augusto, vengono a mettersi a disposizione di un progetto, è una scelta lungimirante. Chi rimane fermo è miope. Chi guarda avanti costruisce il futuro delle generazioni di queste città, guarda i propri figli, guarda i propri nipoti, guarda il futuro di queste città. Non interrompete, ma date continuità ai cittadini, ai valori e al lavoro che vi proponiamo. Abbiamo con fatica tirato fuori questa città dal tunnel. Quando osservo il simbolo dei nostri avversari, per la prima volta ho pensato a un tunnel. Poi mi hanno spiegato che è uno dei luoghi più belli di Cefalù, ma evidentemente non era ispirato chi li ha resi in quel momento. Non vorrei che, così come sono riusciti a imbruttire per 10 anni questa città, tornassero a devastarla con idee di questo genere. Cefalù non può ricadere nel Luna Park di serie C e nel marasma finanziario in cui ha iniziato il terzo millennio. Ecco perché si chiamano terzo millennio. L'abbiamo capito finalmente perché si chiamano terzo millennio. Si riferiscono ai primi 7 anni del terzo millennio, quelli che ancora ci ricordiamo, il 2001, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi li hanno mandati a casa gli anni che hanno finito. Non devono ritornare più quegli anni. Noi guardiamo al terzo millennio che comincia dal 2017 e prosegue verso un'età che è quella sicuramente dei giorni radiosi per Cefalù. Non lo smetterò mai di citare questo passo di Freeman Clark e di Alcide De Gasperi. Guardare alle prossime elezioni è roba da politici di basso livello. I politici che hanno alti ideali pensano alle prossime generazioni. Noi pensiamo al futuro, e tanto perché molti si riempiono la bocca dei giovani, io ci sto tutti i giorni con i giovani, litigo anche, li faccio arrabbiare, si dice anche incazzare certe volte, però loro mi suggeriscono tante cose e questa sera me ne hanno suggerita una. Mi hanno detto che avevo notato che la sigla di fondo del candidato Piscitello è Caccia a Ottobre Rosso. Se Ottobre Rosso siamo noi, come penso che abbiamo qualche carta in regola per esserlo, la caccia finisce che non la acchiappano di sicuro. E il coro è quello dell'Unione Sovietica. Non mi pare veramente in linea con quello che rappresenta l'ingegnere Piscitello. Vorrei suggerirgli di ascoltare invece queste parole delle canzoni di Caparezza. Gli uomini versano il tributo di nostalgie per epoche che mai hanno vissuto. Bandiera nera e saluto, o con noi o stai muto. E questo è il terzo millennio, benvenuto. E poi ce n'è un'altra ancora più calzante. Non siete stato voi col busto del duce sugli scrittori e la Costituzione sotto i piedi. No, non siete stato voi. Non siete voi la città. Non siete voi la Cefalù che noi vogliamo riportare ancora una volta all'attenzione di tutta la comunità internazionale, di tutti coloro che amano questa città, vengono da ogni parte del mondo e da 5 anni a questa parte si riporta un'immagine più bella, più fresca, migliore, ancora più affascinante, e rimangono innamorati di Cefalù. Noi lo siamo e per questa ragione ci candidiamo a continuare il lavoro, il percorso, il progetto arricchito da nuovi e importanti contributi ed energie che abbiamo portato avanti in questi anni con umiltà, con determinazione, con spirito di sacrificio, insieme con il rosso della passione e la limpidezza del nostro cielo azzurro. Per la città di Cefalù, con il verde della speranza che voi cittadini ci comunicate, con Saola Punzina, ancora sindaco di Cefalù.
Grazie, Presidente, non osavo dirgli che dovevo concludere. Concittadini, grazie a voi tutto perché siete numerosi anche questa sera, segno di grande attenzione per questa campagna elettorale. Nei prossimi giorni distribuiremo il nostro programma, i nostri impegni per il governo della città nel prossimo quinquennio. Sono 24 pagine e vi chiediamo scusa se richiederanno più tempo per la lettura rispetto a quello dei nostri antagonisti. Ma vedete, un programma amministrativo, anche se non assicura la realizzazione dei singoli punti, per le variabili e le difficoltà che si possono presentare, rappresenta l'idea di città che si vuole promuovere e contiene le linee dell'azione amministrativa che si intende seguire, anche su punti come l'assetto urbanistico, la dotazione infrastrutturale, che richiedono un periodo più lungo ma che necessitano di una costante attività. Nell'ultima pagina dell'opuscolo, non ci stancheremo di dirlo sempre, troverete il resoconto della situazione finanziaria del Comune relativa agli anni dal 1999 al 2015. Perché più di ogni altra cosa, un punto sul quale è evidente la differenza che passa tra noi e gli altri, e intendiamo rivendicarlo con forza. Noi abbiamo portato questa città sulla via del risanamento finanziario. Voglio comunicarvi a questo proposito una notizia. In accoglimento della richiesta avanzata il 28 giugno del 2016, la settimana scorsa il Ministero dell'Interno, valutando positivamente il percorso da noi seguito, ci ha con proprio decreto assegnato la somma di 3.104.000 euro per incrementare la massa passiva attiva necessaria al pagamento dei debiti. La commissione straordinaria, nelle persone del Presidente Lofermo, del Dottor Victor Di Maria e del Dottore Gangi, che ringrazio per il lavoro che continua a svolgere, dispone ora di circa 7 milioni di euro con i quali salderà i debiti che col dissesto, vi ricordo, vanno pagati al 50% del loro valore. Dunque questa sera vi confermo quello che avevo già detto in qualche comizio: non sarà venduto un solo bene. Sull'origine dei debiti c'è una vergognosa azione di scaricabarile. Pare quasi che alcuni di essi possano verosimilmente derivare dal passaggio il 5 luglio del 1862 di Garibaldi nella nostra città. Noi siamo più propensi a credere a quanto hanno scritto il 10 febbraio 2015 i revisori dei conti nella relazione delle cause del dissesto. Vi leggo le parole dei revisori dei conti. Il Collegio, dopo aver esaminato i rendiconti dal 99 al 2013 e dopo un attento esame delle verifiche effettuate alla Corte dei Conti, dal Ministero e dalla Regione Siciliana, ritiene di esprimere delle considerazioni conclusive. L'analisi è stata condotta volutamente a partire dal 99 poiché le stesse valutazioni avanzate dagli organi di controllo hanno evidenziato una cronica situazione di squilibrio economico-finanziario ante 2003, alla quale prima dell'adozione del piano di equilibrio pluriennale non si è mai posto rimedio con sane politiche di risanamento. Tutt'al più qualche scamotage contabile, dicono sempre i revisori, che ha generato avanzi di amministrazione fittizi, che una volta applicati hanno generato spesa corrente senza alcuna copertura finanziaria. Proseguono i revisori, al contempo l'ente nel periodo esaminato ha contratto obbligazioni senza nessun formale impegno di spesa, generando una massa di debiti fuori bilancio annoverabili all'articolo 194,1 lettera E, anche quest'ultimo riconducibile a una cattiva gestione delle risorse finanziarie. Dall'esame della massa debitoria si evince che i fatti riconducibili all'irregolare gestione della spesa sono talmente significativi che è facile concludere affermando che negli esercizi esaminati era diventato usuale non inserire tra gli stanziamenti di spesa somme obbligatorie e riconoscere le stesse come debiti fuori bilancio in anni successivi, con aggravio spesso di sanzioni e interessi. Inoltre, continua il revisore e conclude, come tra l'altro rilevato in tutte le attività ispettive di controllo, tali squilibri hanno provocato l'utilizzo costante dell'anticipazione di tesoreria e una costante crisi di liquidità che non ha permesso il regolare pagamento delle obbligazioni assunte. La relazione di cui ho letto una parte, che si può leggere sul sito del Comune, porta la firma del dottor Antonino Sciacchitano, dottor Leonardo Russo e dalla nostra concittadina dottoressa Maria Cucco. Pertanto, qualche ex assessore al bilancio di quegli anni, che oggi volutamente fa confusione sulle cifre e sulle cause che hanno determinato il dissesto, potrà con chiarezza farsi spiegare il significato di queste parole. Oggi è grazie alla nostra azione che il Comune di Cefalù ha compiuto un ulteriore passo avanti verso il superamento della procedura di dissesto finanziario e il risanamento dei conti pubblici. Il nostro programma contiene un quadro programmatico di interventi realizzati all'interno del nuovo strumento urbanistico, sulla cui definizione abbiamo lavorato in questi 5 anni e che è pronto per l'approvazione del Consiglio Comunale e per essere trasmesso alla Regione. Sarà questo uno dei primi atti di cui ci occuperemo. Abbiamo l'esigenza di rendere fluido il traffico della città. Ho già detto che a breve saranno avviati i lavori del raddoppio della via Bellini, il che consentirà l'accesso diretto al lungomare, decongestionando la via Roma, la via San Pasquale, la via Pintorno, la via Vazzana. È nostro impegno, e su questo senso stiamo già lavorando, prolungare la via Fermi, dove è ubicata la scuola media fino al lungomare, un progetto presentato nel 2009 proprio sull'area del parcheggio Coco, ha avuto in questi giorni, le scorse settimane, la conformità urbanistica e per cui anche questa potrà diventare realtà. A seguito della creazione di questi nuovi assi viari, vogliamo rendere pienamente fruibile ai pedoni il primo tratto del lungomare come prolungamento di Corso Ruggero, via Bordonaro e Corso Vittorio Emanuele. La messa a regime della ZTL, che dà sostanza al piano di gestione del sito UNESCO, ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita del centro storico, tutelando i diritti di chi esso abita e lavora. A fronte di chi dichiara di voler sgombrare il centro storico da tutte le auto, promettendo la creazione di stalli numerati fuori da esso, senza chiarire dove verranno realizzati, noi riteniamo che i possessori di pass rosso, consegnato a chi ne ha realmente titolo, debbano poter continuare a parcheggiare nelle vie laterali del centro storico. Lavoreremo per il prolungamento della diga foranea del porto, necessario a metterlo in sicurezza e renderlo pienamente fruibile, e per la sistemazione delle aree a terra. Un porto turistico, ma che deve tenere conto delle esigenze della marina locale e delle attività produttive, elementi tradizionali della nostra economia. A settembre 2016 abbiamo ottenuto
dalla Regione Siciliana un finanziamento di 4,5 milioni per queste opere. 200.000 euro di questi 4,5 milioni, che non è una cifra sicuramente bastevole, che deve essere integrata attraverso la cooperazione col privato, queste 200.000 euro sono servite per affidare i lavori che inizieranno dopo l'estate per il rifacimento delle due campate del pontile a T che sono cadenti dal 2009. Le opere del raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono sono la vera occasione per migliorare il volto della città, dotandola di infrastrutture degne di una località turistica di primo livello. Noi abbiamo una parte fondamentale della città che vive in una situazione di separatezza. Mi riferisco al quartiere Lo Spinito, dove abita un terzo della popolazione residente. La linea ferroviaria che attraverso la città, da Gallizza sino alla galleria sotto la Rocca, taglia in due il centro urbano, isolando come un muro il quartiere dello Spinito, mentre altri pensano ad abbellire quei muri con i murales, noi questo muro virtuale vogliamo in fretta abbatterlo, consentendo la riunificazione fisica della città, preservando però Lo Spinito dai lavori come la galleria di sfollamento, che avrebbero messo a rischio l'elasticità degli edifici, e mantenendo il progetto della fermata in galleria sotto l'attuale stazione. Perché? Perché la stazione è luogo di centralità urbana e di tutte le aree circostanti, anche attraverso l'utilizzo del sedime delle aree dismesse. Ne ricaveremo sicuramente un indubbio vantaggio. Facebook è sicuramente una risorsa di cui molti ormai non ne possono fare a meno, ma è il luogo privilegiato della disinformazione, della menzogna, delle offese gravi che vengono fatte anche al sindaco, il quale non dimentica, le offese non dimentica. Non si può dire che un sindaco è sudicio, perché questo è diffamazione aggravata, perché fatta nei confronti di un sindaco. Quel luogo è il luogo di disinformazione, della menzogna, delle offese, ma anche del più vile curtiglio. Mi corre l'obbligo di smentire voci politicamente interessate a creare allarme, secondo cui sarebbe a rischio il finanziamento per i lavori del raddoppio e della nuova fermata. Sciocchezze! Si tratta di illazioni e come tali totalmente false. La variante progettale che supera la galleria di sfollamento e le opere di forte impatto ambientale a Fiume Carbone, pronta per essere approvata, è stata già approvata da Italfer ed è pronta per essere approvata al tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Abbiamo chiesto al Ministro Delrio di presiedere direttamente il tavolo tecnico, in virtù dei fatti di cronaca che hanno determinato le dimissioni del sottosegretario con delega. Non permetteremo che queste vicende abbiano a nuocere la città. Mi trovo, mio malgrado, costretto a intervenire nuovamente su una vicenda assurda nella sua inconsistenza, anch'essa indice della disinformazione e della mistificazione che opera in questa città. Sabato scorso vi ho detto di come già dal mese di marzo sia stato sostenuto sui giornali locali che il comune di Cefalù abbia per anni dimenticato o addirittura sconosciuto di essere il proprietario di 85.000 metri quadrati di terreno agricolo situato sopra la circonvallazione nei pressi dell'ospedale. Un terreno che, a detta dello scopritore, avrebbe potuto evitare, non si comprende bene come, la dichiarazione del dissesto. Una scoperta di una portata tale da far impallidire lo stesso Cristoforo Colombo. Ho voluto dimostrare, attraverso prove documentali, come il terreno in questione non sia affatto di proprietà del comune, bensì dell'opera via Genchi Collotti, che gestisce la casa di riposo San Pasquale. Tuttavia, Dopo le mie dichiarazioni ho appreso da un giornale locale, diretto da un giornalista di provata imparzialità, perché candidato oggi e sempre in diverse liste, mai eletto, che sarei stato smascherato dall'autore di questa storica scoperta. Stasera facciamo chiarezza. Qual è la scoperta? È quella del dottor Abbate, non in qualità di sindaco di Lascari, né di padre di un assessore designato, ma da semplice cittadino di Cefalù. Ha fatto una nuova scoperta e si è accorto che nel decreto emanato dal Presidente della Regione il 18 marzo 1953, da me citato nello scorso comizio, mancano 4 particelle, per complessivi 3 ettari che a suo dire non transitate al Gencolotto sono di proprietà del Comune. Saremmo passati, insomma, da una scoperta a una scopertina. Non voglio dilungarmi in nozioni tecniche che riguardano la rinumerazione delle particelle catastali o il concetto di trasferimento di un fondo rustico iscritto a una partita catastale. Voglio piuttosto leggervi ciò che considero una straordinaria memoria di questa città, l'esempio di un suo nobile figlio che ha dato chiara testimonianza di quelle doti di generosità e altruismo che sono alla base di una società solidale, giusta, coesa. Bella in una sola parola, cittadini della statura di Pirano Mandalisca, di Giuseppe Giglio, come nel nostro caso di Salvatore Genchi Collotti, il cui testamento olografo, redatto l'8 dicembre 1928, meriterebbe di essere divulgato quale esempio per le generazioni future. In questo documento si legge: istituisco mia erede universale la Congregazione di Carità di Cefalù o quell'altra istituzione sotto altro nome che potrà in avvenire essere chiamata a reggere il ricovero di mendicità di San Pasquale da me fondato. In allegato vi è l'estratto partitario di terreni e fabbricati appartenenti a Salvatore Genchi Collotti, trasferiti per effetto del medesimo testamento al titolare del ricovero di mendicità di San Pasquale, elenco in cui figurano tutte le particelle di cui alla partita catastale 1350 del foglio di mappa 13, ivi compresa la particella 255 di ettari 2A81, una particella che assieme alle altre costituisce una proprietà unica che appartiene all'opera pia Salvatore Genchi Collotti, che porta il nome del fondatore e benefattore. Come potremmo calpestare quella volontà? Che qualcuno possa pensare che il Comune di Cefalù debba indebitamente appropriarsi di un appezzamento di terreno che appartiene ad un'istituzione benefica, questo sì che induce a dividere i cittadini in tabelle, non già come è scritto in quelle dei buoni da usare e non certo da valorizzare, dei cattivi di dileggiare o esacrare, o dei nemici da abbattere ad ogni costo. Li divide piuttosto in quanti si propongono di gestire la cosa pubblica senza farsi scrupolo degli interessi generali e del benessere della collettività amministrata, rispetto a chi hanno in animo di amministrare con lo spirito del buon padre di famiglia. Noi, lo testimoniano i fatti, riteniamo di iscriverci a buon diritto nella seconda delle due tabelle. Grazie a tutti.